Ci sono alcune conseguenze pratiche che sono interessanti. Dunque, una, questa rapidamente, perché anche se qualche esempio magari può aiutare, l'abbiamo già elaborata lungamente. Primo, le trovate indicate lì nello schemino che avete lì in mano, tutte queste cose, vedete, sto facendo i passaggi. Sono all'ultimo punto, conseguenze pratiche. La prima è che il senso non è mai astratto, è sempre legato all'incontro, è sempre legato a relazioni umane. Cioè il fatto primordiale che pone del senso e nello stesso tempo lo richiede, lo esige, è lo sguardo. Questo luogo nel quale io mi colgo o non, come riconosciuto. E qui la narrazione dell'esperienza dei bambini sono illuminanti, no? Cioè, un filosofo ebraico, Martin Buber, insegna che la relazione tra l'io che si rivolge a un tu e il tu che si lega all'io è la struttura iniziale del senso, lo sguardo, l'interpellazione dello sguardo, e vedevo subito la parola. Basta guardare la nostra vita quotidiana per rendercene conto. Vivere il senso è sempre andare verso qualcuno, o accogliere qualcuno, appunto, no? Quelli che vivono l'esperienza del lutto lo sanno bene. Un essere amato muore e il senso vacilla. No. Si capisce allora nel lutto che tutta una serie di gesti che io facevo e che componevano il mio vissuto, la mia vita quotidiana, erano calamitati, erano tenuti in piedi, erano resi sensati dall'equilibrio che ci dava questa relazione. E rischiano, venendo meno l'altro appunto della relazione, rischiano di sembrarci improvvisamente insignificanti. Lo dico diversamente, perché ciò che noi viviamo abbia senso, bisogna che siamo riconosciuti attraverso i nostri atti, che essi siano significativi per qualcuno. L'esperienza della disoccupazione e della perdita di senso che essa comporta è un'altra illustrazione di questo, no? Si perde il lavoro, si perde l'identità, si perde il riconoscimento sociale, no? All'inverso, sperimentiamo tutti quanto il fatto di un'autentica solidarietà, nella quale si fa l'esperienza vera di essere amati e di amare, ha un posto importantissimo nell'esperienza del senso, no? Sappiamo l'importanza che assume allora la lotta per il riconoscimento della propria dignità. La morale consiste tutta in questa, no? La vita è sensata nel cercare di realizzare la dignità dell'uomo, la tua e quella degli altri, appunto. E il rischio che si prende del dono di sé in questa lotta, addirittura si è disposti a perdere la vita per realizzare la dignità di una persona, no? È la relazione all'altro uomo, al prossimo, che è il luogo del senso. Seconda conseguenza pratica di questi discorsi. Il senso va cercato nelle posizioni del corpo. Il mio corpo dice le mie scelte. Cioè, il senso, detto diversamente, prima lo dicevamo, il senso si rende reale solo in un atto di esistenza, nell'atto con cui uno esce dal nulla e si pone nella presenza, appunto, no? Questo è il corpo, Questo è il gesto. E quindi noi incontriamo o produciamo del senso attraverso le iniziative del nostro corpo e l'uso, ovviamente, che facciamo di tutti i beni, chiamiamoli così, no? Di tutti gli oggetti, di tutte le cose che gli sono associati, perché il corpo evidentemente ha tutta un'estensione, no? Nel mondo. Del cibo, il vestito, il denaro, della cultura, del tutto, no? E quindi lo si può dire anche in questa maniera: noi siamo degli spiriti incarnati, creatori di senso in quanto incarnati. Il senso si rivela attraverso la nostra incarnazione, il nostro modo di essere al mondo, il nostro modo di porci nel mondo. Per cui ogni gesto, ogni atteggiamento è uno sforzo, o è un atto artistico, appunto, quando è leggero, quando è allenato. Sapete la virtù che cosa serve, no? O un pianista che fa lo sforzo, poi dopo anni di sforzo suona con grande spontaneità e piacere. È così anche l'azione umana, no? Se è allenata dalla virtù, poi si esercita anche spontaneamente. Spontaneamente, dove c'è la capacità di raccogliere subito le energie senza stare a fare i conti, andare a chiamare il dito, eccetera, no? Sono già lì, allenati. Dicevo che ogni gesto è un tentativo, diciamo così, dai, non vogliamo dire sforzo, attraverso il quale noi cerchiamo di far segno agli altri e dunque di dire che ci pensiamo, no, evidentemente, no, di dire il senso profondo del mondo e della vita che noi scegliamo. Quindi in ciascuno dei nostri comportamenti, quelli che ci incontrano, possono leggere qualcosa di ciò che noi siamo, no? Delle nostre scelte circa il senso. E ciascuno può scoprire magari a tentoni degli scopi, degli itinerari, dei tragitti di vita nel comportamento degli altri, no? Terzo, l'incontro come cammino di senso. Sarebbe un errore obiettivare il senso come se fosse un dato. No, questo ormai l'abbiamo illustrato lungamente, mi pare. Perché il senso sta all'incrocio tra una coscienza in ricerca e un dato che può diventare, proprio in quell'incontro, significativo. Facciamo l'esempio di un testo. Il senso di un testo nasce dall'incontro, se no non ha nessun senso. Il dato oggettivo della pagina resta insignificante se non viene a incrociarlo e a qualificarlo in qualche maniera, e anche esserne qualificato, ovviamente, la coscienza di un lettore fino allora privo, sguarnito di ciò che gli arreca quell'incontro. La liturgia della parola la domenica, appunto. Se non va nessuno in chiesa, resta lì il libro chiuso. Quella roba che c'è dentro lì non ha nessun senso. Lo riceve quando uno apre il libro e proclama la lettura e qualcuno ascolta e interpreta. Allora quella pagina diventa significativa per qualcuno. Cioè, è necessario che si incrocino, è necessario l'incrociarsi di un'attesa, di una ricerca di senso, appunto, e la presenza di qualcosa di sconosciuto che diventa decifrabile perché sorga del senso. Ma è lo stesso per ogni incontro umano. Si pensi alla necessità del dialogo, della parola che passa di qua e di là, perché ciò che si vive prenda senso. Poter dire ciò che si sente e che questo venga ascoltato. Il senso è dunque legato allo scambio e dunque alla parola. E oso fare un altro ultimo passo. Per alcuni versi solo una parola d'amore, benevola, buona. Perché la questione è questa: mi posso fidare della parola che l'altro mi rivolge? Su che cosa mi appoggio io per vivere? Su che cosa? Se non su una parola buona. Aristotele nella sua Etica Nicomachea inizia a dire qual è il fine, il senso, no? Come direzione, il fine della vita, e allora lui passa in rassegna i cavalli nel senso dendaikos de kaine, le ricchezze, gli onori, l'affermazione politica, il potere, per dire che tutto ciò non è il senso della vita, non dà la felicità. La felicità, lui dice, la dà la virtù, no? Inizia così l'Etica Nicomaco, la dà la virtù. Invece sapete Tommaso, quando inizia a dire qual è il fine della vita dell'uomo, spara dentro da teologo, evidentemente, a vedere Dio, capito? O del candaiticus de cai, è vedere Dio. Allora dico, quando si parla di una parola che ci viene rivolta e che dà senso alla nostra esistenza, si possono evocare tante cose che ci vengono indicate, no? Come senso della vita. Tutte le forme di potere, di ricchezza, di potenze materiali, dalla salute del corpo al denaro, la condizione sociale, la cultura, tutto ciò che fa il benessere. Ma noi sappiamo che in realtà il senso dipende dallo sguardo portato su questi beni. Perché chi si accomoda dentro queste cose come se fossero stabili sarà inevitabilmente deluso, perché c'è di mezzo il tempo inesorabile, e tutto passa. E allora torna il tema dell'assurdo. Sottomessa alla fugacità e dunque all'evanescenza della felicità, la mia esistenza dovrà ammettere che non c'è niente che la giustifica. Per uscire da questa insignificanza bisogna cambiare punto di vista. Invece di appoggiarsi su dei beni, l'altra via è di dar fiducia agli umani, dunque alla parola. Sai, sono vivi di senso, no? Non si diviene se stessi se non nel mondo della parola e della parola benevolente. Appoggiarsi su una parola e fondarsi sulla fiducia. Ne è prova il più quotidiano degli amori, quello che fonda le famiglie, i legami, le promesse più radicali, no? Il vissuto più profondo, che trova la sua solidità nella parola data e scambiata. Sapete che il sacramento del matrimonio è una parola data e scambiata, è un consenso, si dice, no? Una promessa scambiata. E uno poi gioca la sua forza nell'essere fedele a questa promessa, a questo senso, che bisogna tenere vivo, bisogna continuare a caricare il senso, no? A trovare. Anche se questa scelta è essa stessa paradossale, perché consiste nel prendere la fiducia come base della fiducia che noi cerchiamo. E questo spiega perché ci siano tanti fallimenti nella parola data e scambiata. Cioè, questa scelta consiste nel credere alla fiducia che mi si dà per avere io stesso fiducia. E allora qui si inseriscono tutti i rischi di menzogna, di falsificazione, di malinteso, di cambiamenti di prospettive, di mutevolezza dell'uomo, eccetera, no? Ma resta comunque che in tutta questa fragilità degli uomini solo la parola dona veramente, solo la parola può essere accolta, solo la parola può essere creduta. E la parola soltanto intesse il legame sul quale si dispiegano tutte le vere relazioni umane. Il mondo umano è, o dovrebbe essere, un mondo di fiducia, no? E dunque di parola. È un mondo di parola e dunque di fiducia. A condizione che questa parola si faccia carne. Credere all'amore che mi parla non si limita infatti alle parole che mi vengono dette. Non si ama solo con le labbra e a parole, ma in atti e verità. È una frase della prima lettera di San Giovanni. E allora vedete che porre questo problema nei termini del senso ci evita questo dualismo, no, tra il dire e il fare, cioè non è solo la parola, ma chi fa, no? Perché allora la domanda diventa questa: cosa significano i miei atti se vogliono essere veri? Cioè il compito dei miei atti è di dire una parola, è di essere parlanti. E reciprocamente, quali gesti danno corpo alle mie parole? L'incontro d'amore, questo oltre le nostre solitudini individuali, questo oltre che ci appare inaccessibile, tuttavia è già un po' sperimentato dai nostri incontri, appunto. Questo incontro, questa condivisione si fondano sulla fede in questi atti e in queste parole, no? La parola che mi dice che tu mi ami e dunque che io sono. O se volete, ciascuno va verso se stesso, no, nella misura in cui osa credere di essere veramente amato. Cioè nella misura in cui crede alla parola incarnata che lo fa vivere. È come dire che è solo il senso accolto e donato, il senso condiviso che giustifica il nostro esistere. La sicurezza di ogni uomo si fonda sulle vere parole d'amore, sulle parole di amore vero che egli accetta di ascoltare. Il senso della vita è a questo prezzo. E allora può anche addirittura restare acceso questo senso anche alle porte della morte. No. Quando si dice nei termini di un'elaborazione antropologica del sacramento della morte, del sacramento della carità, dei sacramenti poi ecclesiastici, dell'unzione, del viatico, dell'assistenza ai moribondi, cioè quando si dice che la divina dolcezza, appunto, che in qualche maniera ci sia un amore eterno che ti è dato nel tempo e che ti viene dato in questo momento, fino alla fine, si traduce nel fatto che uno accanto a te ti tiene la mano con amore, da uno ti ama fino alla fine. Beh, si dice esattamente sta roba qui. Il senso una mano data, appunto. Dopo certo, se uno dietro a questo il senso vede che andare in chiesa, ricevere il sacramento, dirà anche datemi anche l'estrema unzione, datemi anche il viatico, perché appunto il suo senso si elabora anche attraverso il sacramento e l'ecclesiasticità della divina dolcezza, appunto, ma il senso arriva umanamente. Vabbè. Concludo, scusate, poi cercherò altre volte di non sforare. Vedete in che senso anticipo una battuta che aiuta a collegare dove andiamo a parare, dove... Mi pare che questi discorsi ci preparano a capire qual è, per come vedo io in questo... Qual è la via del Vangelo, no? Dell'evangelizzazione? Qualcuno sogna in qualche maniera la restaurazione delle grandi visioni del mondo. Qualcuno sogna un ritorno di cristianesimo, di cristianità, appunto, facendo leva magari sul ritorno del religioso, sul permanere di forti manifestazioni religiose. Sappiamo, appunto, non voglio entrare adesso in queste cose, sappiamo che questi fenomeni sono molto, molto complessi, no? E hanno tante interpretazioni. Ma mi pare che sia difficile immaginare che l'uomo moderno possa accedere, possa soddisfarsi di appartenere a un sistema, a un grande disegno, possa trovare senso alla sua esistenza fondandosi su un'opera collettiva che assorbirebbe i destini individuali. Anzi, noi sappiamo, in queste robe si raccolgono anche molte esistenze fragili, anche nel senso psicologico, anche nel bisogno disperato di appartenere, lo sappiamo, no? Ma mi pare appunto che questi discorsi ci suggeriscono un'altra via, che è quella di cercare il senso applicandosi al vivere quotidiano. Si tratta di lavorare il banale quotidiano di ogni giorno, i compiti immediati, gli appelli del prossimo. Non rinunciando a credere che c'è un orientamento profondo delle nostre vite, ma ricercare il senso definitivo di ciò che noi viviamo momento per momento, prendendo in carico i significati di ciascuna delle situazioni vissute. Cioè, invece di cercare il senso definitivo di ciò che viviamo prima di agire, prendersi in carico attraverso l'agire i significati delle situazioni vissute. Significati magari corti, ma che stanno davanti a noi col peso della realtà, appunto. Cercatori di senso, che andiamo ad assumere le situazioni reali con un certo stile, certo, col presentimento della direzione. Questa adesione fiduciosa e generosa al quotidiano ci fa incontrare i mille bisogni degli altri. E ce li fa incontrare con un cuore, uno spirito di mendicanti di senso, che ci istruisce circa i gesti che sono da fare, no? E poco a poco ci si trova impegnati in un certo cammino. E mentre all'inizio magari ci inquieta soprattutto l'urgenza delle cose, ci si trova un po' alla volta avviluppati di senso. Cioè c'è lì dentro del senso che ci porta. Il senso totale apparirà solo quando l'opera sarà compiuta. Invece quando ascoltano noi, siamo predicatori del senso pieno, già compiuto, della verità appunto, no? E poi magari non è che facciamo molto per far vedere la direzione effettiva del senso, no? Il senso totale apparirà solo quando l'opera sarà compiuta, ma la pagina che stiamo scrivendo oggi non è più insignificante. e nel centro più intimo della nostra identità veglia un lettore molto attento che spesso suggerisce delle correzioni della spiritualità, conduzione dello spirito. Detto diversamente, l'avventura del senso si gioca nel senso che noi diamo ai nostri passi quotidiani. E la fede cristiana consiste nel credere che si costruisce così un senso definitivo in cui ciascuna delle nostre storie singolari, verrà presa in considerazione. È una scommessa, appunto, lo sappiamo. Che però possiamo giocare perché si appoggia sulla parola costituita da quell'avventura singolare che è stata quella di Gesù. Anche qui ci fidiamo di una parola che è stata la sua vita, no? Io non credo che abbiamo altro per fondare il senso, almeno qui sotto il cielo. E quindi l'impresa di cercare di umanizzare la nostra umanità è sensata, ed è il passettino che faremo magari la prossima volta. Ok, l'ho ricevuta una lettera, ma francamente l'ho ricevuta attraversando la strada, era nella cassetta della posta, l'ho vista solo adesso, quindi la leggerò. Intanto il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Allora riprendete quest'ulteriore passo e magari scrivete qualcosina, dai. Buonanotte.